Molto spesso si riassume in questo: le gang controllano l'80% della capitale. Ma io direi di più: le gang controllano la vita economica e adesso si sta vedendo anche politica di tutto il paese.
Haiti è un posto che è piuttosto abituato alle brutte notizie. Nel 2010 il paese dei Caraibi fu colpito da un terremoto devastante in cui morirono più di 250.000 persone. Nel 2021 il paese è stato coinvolto in uno strano colpo di Stato in cui l'allora presidente Jovenel Moïse fu ucciso da un comando di uomini armati mentre si trovava nella sua residenza. Ma quello che è successo ad Haiti nelle ultime settimane è inedito e senza precedenti. Tra gli ultimi giorni di febbraio e i primi di marzo, le bande criminali che operano nel paese, che sono fortemente armate, possono contare su migliaia di uomini e ampi fondi tratti dalle loro attività illecite, si sono alleate tutte assieme e si sono rivoltate contro il governo del paese. Nel giro di pochi giorni, a partire dalla fine di febbraio, hanno assaltato le carceri, le stazioni di polizia, l'aeroporto della capitale, le principali infrastrutture e hanno preso il controllo del paese. Il loro obiettivo era impedire l'arrivo ad Haiti di una forza di polizia internazionale richiesta dalle Nazioni Unite, che avrebbe messo in crisi le loro attività. Per questo hanno occupato militarmente gran parte del paese, al punto che il primo ministro Ariel Henry, che si trovava all'estero proprio per firmare l'accordo che avrebbe portato questa forza internazionale ad Haiti, non è più riuscito a rientrare. Davanti alla pressione delle gang, lo Stato è collassato e a quel punto le gang hanno alzato il tiro. Hanno chiesto le dimissioni del primo ministro, che non ha potuto fare altro che concederle. Haiti era già prima il paese più povero dell'America Latina, dove la criminalità era altissima, la violenza diffusa e le gang avevano un enorme potere. Insomma, era già un paese in profonda crisi e lo è da decenni. Ma negli ultimi giorni le cose sono peggiorate ulteriormente. Oggi Haiti è un paese senza governo, parzialmente isolato dal mondo e controllato dalle gang, in cui alla crisi di sicurezza si aggiunge una crisi umanitaria sempre più grave. Di quello che sta succedendo ad Haiti parliamo con Fabrizio Barbon Di Marco, capomissione di una organizzazione non governativa che opera sul campo. Con lui parleremo di qual è la situazione nel paese, ma poi cercheremo di andare più in profondità. Cercheremo di raccontare le ragioni profonde della crisi ad Haiti, la sua storia eccitante e sfortunata. E cercheremo di raccontare e di farvi conoscere questo paese complicatissimo e interessante, per comprenderlo meglio, oltre le sue molte crisi. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cao. Fabrizio Barbon Di Marco, benvenuto.
Ciao Eugenio e ciao a chi ci ascolta.
Cerchiamo anzitutto di ricostruire i fatti e di spiegare cosa è successo ad Haiti nelle ultime settimane, diciamo dall'inizio di marzo. Anzitutto diamo due coordinate. Haiti è un paese che si trova sull'isola di Hispaniola, che si divide con la Repubblica Dominicana nel Mar dei Caraibi. Diciamo per semplificare moltissimo che se vogliamo individuarla su una mappa, Haiti si trova sull'isola a destra di Cuba. Mettiamola così. Ora, Haiti è in gravissima crisi da anni, sia economica, sia sociale, sia di sicurezza. Ma a partire dall'inizio di marzo è cominciato uno stato di completa emergenza, che è probabilmente inedito anche per un paese che di crisi ne ha viste moltissime, come appunto Haiti. Il primo ministro Ariel Henry si trovava all'inizio di marzo in Kenya per firmare un accordo per inviare 1.000 poliziotti kenioti ad Haiti per contrastare la criminalità organizzata e ridurre il controllo delle gang sul territorio. E a quel punto cos'è successo?
Allora, Ariel Henry, il primo ministro di Haiti, si trovava a Nairobi, in Kenya, già dall'ultima settimana di febbraio. E perché si era resa necessaria questa visita del primo ministro? Io lo chiamerò sempre primo ministro, in realtà bisognerebbe chiamarlo presidente ad interim, ma ne parleremo dopo, chiamiamolo primo ministro per il momento. Si era reso appunto in Kenya per firmare un accordo bilaterale con il presidente keniano per la forza che tu menzionavi, di cui si parla, di circa 1000 poliziotti keniani. Poi le cifre differiscono, però di solito siamo intorno ai 1000. E perché si è reso necessario questo accordo bilaterale? Perché è da ottobre 2023 che le Nazioni Unite avevano approvato quella che si chiama una forza di sicurezza multinazionale, e il Kenya, dietro delle, diciamo, pressioni diplomatiche della comunità internazionale, in particolare gli Stati Uniti, si era proposto per prenderne la guida. L'accordo è stato firmato il 28 febbraio. Il primo ministro Henry doveva rientrare ad Haiti e, una volta firmato questo accordo, e come sapete non è più riuscito a rientrare, perché nel frattempo una coalizione di gang ha messo essenzialmente a ferro e fuoco la capitale, e tutti gli aeroporti del paese, non sono moltissimi, gli aeroporti internazionali sono 2 ad Haiti, ma anche delle piccole piste regionali, altre 3 o 4, sono state bloccate dalle gang o in alcuni casi dalle manifestazioni popolari. Ecco perché ad oggi il primo ministro non è ancora rientrato ad Haiti.
Aiutaci a capire più precisamente cosa sta succedendo sul campo. Cosa significa che una coalizione di gang della criminalità organizzata ha bloccato gli aeroporti e di fatto ha messo a ferro e fuoco il paese?
Allora, l'universo delle gang ad Haiti è particolarmente complesso, in particolare a Port-au-Prince. Le sigle, diciamo il numero di gang, sono decine e decine di gang, e fino a metà febbraio essenzialmente queste gang si affrontavano spesso fra di loro o contro la polizia nazionale, e c'erano essenzialmente 2 coalizioni. Ve la faccio un pochino più semplice, perché sennò ci vorrebbero delle ore, ma per sintesi si parlava sempre di 2 macro coalizioni di gang. Una che si chiamava la G9 o G9 in francese, che era capitanata da il personaggio più illustre che adesso tutti conoscono, che è il famoso Barbecue, di cui parleremo dopo, e l'altra macro coalizione era la coalizione GPEP. E molto spesso gli scontri erano fra queste coalizioni, e quindi la polizia riusciva, diciamo, non sempre, ma le forze di sicurezza nazionali riuscivano a contrastare l'una o l'altra. Solo che da metà febbraio in poi queste coalizioni hanno formato una sola coalizione sotto il nome di, in creolo, loro dicono Vivre Ensemble, che in francese sarebbe Vivre Ensemble, che in italiano sarebbe Viviamo Insieme, o diciamo Vivere Insieme. E nel momento in cui queste gang si sono messe d'accordo, quel poco che rimaneva dell'apparato di sicurezza haitiano, soprattutto al Port-au-Prince, non è più riuscito a controbilanciare le operazioni delle gang. E quindi, dal momento in cui questa coalizione si è formata, dal momento in cui il primo ministro non era più nel paese, il presidente ha attaccato varie infrastrutture chiave del paese. Diciamo che l'evento che ha fatto più scoop, se volete, un po' scandalo, e che era su tutti i media, è stato l'assalto alle 2 prigioni di Port-au-Prince, che ne è risultata l'evasione di circa 4.000 detenuti, ma in più l'aeroporto. Non sono riusciti a prendere l'aeroporto, perché è stato formato un perimetro di sicurezza intorno all'aeroporto, ma hanno preso tutti gli accessi all'aeroporto. Quindi, a partire dalla settimana scorsa, da fine febbraio, non ci sono più aerei, le compagnie aeree non atterrano più ad Haiti, perché anche se lo Stato, la polizia, controlla ancora l'aeroporto, nessuno considera più sicuro prendere un aereo o soprattutto farne atterrare uno. E quindi sì, è da quando è stata formata questa coalizione che, diciamo, il balance of power fra le gang e la polizia è completamente capitolato, e la polizia oramai è, non vorrei dire allo sbando, ma non mi vengono termini più precisi in mente in questo momento.
Quindi diciamo che il primo ministro Henry si trovava in Kenya per firmare questo accordo, per inviare 1000 poliziotti dal Kenya ad Haiti, e in reazione le gang criminali che operano nel paese si sono messe assieme, hanno fatto un'alleanza per impedirglielo di fatto, no?
Esattamente. Nel discorso pubblico tenuto dalle gang, menzionavo prima Barbecue, è lui che si presenta alla stampa. Chi è Barbecue? Faccio un passo indietro. Si chiama Jimmy Cherizier, e lui era, prima che queste gang formassero una sola coalizione, il capo della coalizione più grande di gang, che era la coalizione G9. Ed è lui che in questo momento si fa portavoce di questo nuovo movimento, di questa nuova coalizione allargata di gang, la Vivre Ensemble, e lui in quanto portavoce ha dichiarato che l'obiettivo di questa coalizione era far cadere il governo Henry, di non farlo più tornare nel paese. Il problema è che questo è un discorso pubblico, perché è una foglia di fico, secondo praticamente qualsiasi analista, perché il vero obiettivo non è far cadere l'Arabia Saudita, ma è non far venire la forza internazionale nel paese, che nel momento in cui dovesse arrivare una forza internazionale nel paese, essenzialmente le fonti di guadagno e di business di queste gang, che sono il traffico di droga, il traffico di armi, il traffico di carburante, verrebbero a mancare. Quindi diciamo che le gang, anche per cercare, senza riuscirci per il momento, una sorta di supporto da parte della popolazione, hanno cercato di utilizzare questa narrativa quasi di una rivolta politica, vale a dire non facciamo rientrare il primo ministro che è illegittimo, dopo magari ne parliamo, e nel momento in cui il primo ministro cade, diciamo che le violenze si arresteranno. Il problema è che il vero obiettivo non è quello, l'obiettivo è la forza internazionale.
Ti chiedo se puoi aiutarci a comprendere la dimensione di questa crisi, magari attingendo un po' dalla tua esperienza personale. Tu sei ad Haiti e in particolare nella capitale Port-au-Prince ormai da diverso tempo. Cos'è successo nelle ultime settimane, appunto dalla fine di febbraio, inizio di marzo, lì a Port-au-Prince? Per esempio, una cosa che si legge molto sui giornali è che l'80% della capitale è controllato ormai dalle gang criminali. Nel concreto, nella pratica, anche nella tua vita personale, che cosa significa questo?
Allora, partiamo da un presupposto. Diciamo che la crisi di cui stiamo parlando ha rimesso la situazione di Haiti e soprattutto a Port-au-Prince sulla mappa e nei radar, diciamo, della comunità internazionale e dei media internazionali. Però non bisogna dimenticare che la situazione era già largamente deteriorata prima di questa crisi. Quindi, per chi è fuori, secondo me questa crisi ha aperto gli occhi su una situazione che è essenzialmente non più tenibile e che ha pochi uguali, secondo me, in altri paesi nel mondo. Ma per chi era già nel paese, essenzialmente quest'ultima crisi è soltanto un'altra goccia che si aggiunge a delle violenze, a un'instabilità alla quale purtroppo siamo già abituati. Parlavi del fatto che le gang controllerebbero circa 80% della capitale. Mi sono sempre chiesto come questa percentuale sia stata calcolata al centesimo, però essenzialmente nella vita quotidiana questo è vero. Cosa vuol dire nella vita quotidiana che le gang controllano la maggior parte del paese? Significa ad esempio che, vi do qualche magari coordinata geografica per aiutarvi a capire un po' meglio, Port-au-Prince si estende dall'oceano, dal Mar dei Caraibi, fino a delle alture, si arriva quasi a 1000 metri all'incirca. E per semplificare e aiutarvi ancora di più, diciamo che più si sale, meno complicata la situazione è. Quindi le gang controllano essenzialmente tutti i quartieri a livello del mare, e a livello del mare che abbiamo ovviamente il porto, e l'aeroporto è a livello del mare, le due prigioni che sono state attaccate sono nei quartieri di quello che loro chiamano il centro città, che quindi sono i quartieri quelli più vicini al mare. Mentre, diciamo, la comunità internazionale, le ambasciate, le ONG, i giornalisti si trovano solitamente nei quartieri quelli più alti della capitale, e questi quartieri fino ad oggi e anche prima dell'ultima crisi sono sempre stati relativamente risparmiati da degli attacchi diretti da parte delle gang. Solo che, giusto per darvi un esempio pratico, per andare all'aeroporto noi dobbiamo attraversare delle zone che sono controllate da delle gang, e quindi qualsiasi persona che abita a Port-au-Prince in realtà è impattata dal controllo delle gang, perché se devo andare all'aeroporto devo attraversare delle zone controllate da varie gang, e questo mi espone a dei rischi che vanno dal farmi rubare l'automobile a farmi rapire. Port-au-Prince è la capitale mondiale dei rapimenti, non è un titolo di cui vanno molto fieri, giustamente, ma nel 2023 ad esempio ci sono stati più di 2000 e siamo a marzo. Quindi ci sono delle limitazioni e degli impatti nei movimenti, nei trasporti, ma anche nell'approvvigionamento. Se le gang decidono che il carburante non deve più passare, bene, noi non abbiamo più carburante, e il porto di Port-au-Prince è l'unico vero porto che può accogliere delle navi cargo, quindi nel momento in cui le gang decidono di prendere il porto, tutto il paese è immobilizzato. Non ci sono medicine, non c'è carburante, non c'è diesel. E quindi ovviamente non c'è più acqua potabile, perché le società che si occupano di commercializzare l'acqua potabile non hanno più il carburante per fare funzionare i generatori, per purificare l'acqua. Quindi c'è tutto un effetto a cascata che molto spesso si riassume in questo: le gang controllano l'80% della capitale. Ma io direi di più, le gang controllano la vita economica e adesso si sta vedendo anche politica di tutto il paese.
Ho un'ulteriore curiosità che riguarda l'aeroporto. Dicevi che l'aeroporto è bloccato, nel senso che non all'interno del perimetro dell'aeroporto, ma dicevi che tutti i varchi d'ingresso sono stati occupati dalle gang. Questo significa che di fatto tu, ovviamente dico a te perché parlo con te, ma tutte le persone che vivono ad Haiti, compreso il personale dell'ONG e insomma anche gli stranieri, diciamo, non possono andarsene dal paese.
Ci sono delle alternative, ma nessuna di queste è sicura. Considerate che anche prima di questa crisi l'unico modo per uscire da Port-au-Prince era prendere degli aerei. È un paese piccolo, Haiti, fa più o meno la taglia del Piemonte, per darvi un'idea. Ma anche per potersi spostare nelle altre, diciamo, città principali del paese, che possono essere Le Cay o che possono essere Cap-Haïtien, bisognava prendere dei piccoli aerei locali, perché tutti i varchi di ingresso e di uscita dalla capitale sono controllati dalle gang che impongono dei pedaggi. Bisogna, nel migliore dei casi, pagare. E nel peggiore dei casi si possono subire anche delle violenze. Quindi diciamo che quello che i locali chiamano l'enclavement, quindi l'isolamento della capitale, e il fatto di dover uscire solo tramite ponti aerei, che esisteva anche prima. Soltanto che adesso non abbiamo neanche più accesso a questo ponte aereo. E quindi parlavo di soluzioni creative. Ci sono delle strade che passano attraverso le montagne. Port-au-Prince non è distante dalla Repubblica Dominicana e ci sono delle catene montuose che ci separano dalla Repubblica Dominicana. Però sono delle zone comunque infestate da criminalità e non vale la pena di tentare simili alternative. Ci sono alternative tramite mare, però anche lì come si arriva al mare, considerando che le zone prossime al mare sono controllate dalle gang? Quindi essenzialmente siamo bloccati a Port-au-Prince.
E le persone che invece vivono nelle zone controllate dalle gang, che vita stanno facendo?
Una vita infernale, Eugenio, e la facevano già prima. La facevano già prima perché c'è una completa impunità nei confronti delle gang che possono essenzialmente fare quello che vogliono. Racket, bloccare i quartieri, prostituzione, sono migliaia di casi di violenza sessuale, rapimenti di cui parlavo prima. Quindi sono popolazioni che vivono nella paura. Io lo vedo nei miei colleghi che abitano in delle zone meno sicure della mia, e essenzialmente la sensazione che si ha parlando con loro, ma già prima, ripeto, di questa crisi, era paura, e non sai veramente se oggi potrai andare in ufficio, non sai se la settimana prossima le banche saranno aperte, se troverai delle cose da mangiare a livello del tuo mercato locale, perché, ripeto, in queste zone lo Stato di diritto non esiste più, l'apparato di sicurezza non esiste più e queste gang si sono sostituite allo Stato, diciamo, però non assicurano nessuna delle funzioni statali, che siano i servizi di sicurezza, i servizi sanitari, i servizi di sostegno psicologico, non parliamone nemmeno. Quindi le vere vittime sono, come sempre purtroppo, la popolazione locale che abita nei quartieri più degradati della capitale.
Approfondiamo un attimo chi sono e cosa vogliono queste gang criminali che stanno di fatto dominando Haiti e la capitale Port-au-Prince. Anzitutto ti faccio una domanda che probabilmente richiederebbe una risposta di 3 ore, ma ti chiedo di darci quantomeno alcuni elementi. Perché le gang criminali hanno così tanto potere ad Haiti?
Allora, dici bene, effettivamente ci vorrebbero 3 ore e probabilmente non riuscirei comunque a darti una risposta completa. Se dobbiamo focalizzarsi solo sugli ultimi anni per semplificare un pochino le cose. Inizialmente queste gang sono in qualche sorta i bracci armati di potentati locali, che siano degli oligarchi o che siano dei politici locali, che utilizzavano queste gang o per fini economici, quindi essenzialmente fare del business con il traffico della droga, delle armi, del carburante, o anche a fini elettorali. Nel momento in cui la tua gang di riferimento controlla un quartiere, è molto probabile che chi ci abita voterà per te, insomma, a meno che non voglia rischiare la propria vita. Questo l'abbiamo visto in tantissime altre dittature, o in questo caso non siamo in una dittatura, ma è un modus operandi abbastanza classico. Qual è lo sviluppo, diciamo, che rende particolare il fenomeno delle gang ad Haiti negli ultimi anni? Queste gang, specie le più grandi, hanno preso talmente potere e sviluppato talmente tante connessioni anche con il crimine internazionale, che sono sfuggite dal controllo di questi oligarchi e di questi politici. E quindi si sono resi conto, sono fatti molto semplicemente anche due conti in tasca, e da un punto di vista razionale, se vuoi, si sono resi conto che avevano più potere di quanto ne avevano quelli che prima erano i loro padroni, se vogliamo usare questo termine, e quindi adesso fanno ancora di più ciò che gli piace. Decidono loro l'agenda politica, decidono loro, o cercano perlomeno di decidere loro chi dovrebbe essere il prossimo nuovo ministro, e sono loro che gestiscono direttamente i vari traffici internazionali. Quello che è più redditizio è il traffico di droga del Sud America. Haiti, vi ricordo, siamo praticamente a 2 ore da Miami. Con un aereo, in 1 ora e mezza, 1 ora e 45, siamo a Miami. E avere alle porte degli Stati Uniti, che è il più grande mercato della droga al mondo, un paese che essenzialmente non ha più autorità portuali o doganali, che non ha una guardia costiera, lo rende un paradiso per qualsiasi trafficante internazionale. E quindi le gang proliferano dentro questi traffici internazionali. Da lì viene la loro principale fonte economica e da lì viene anche il loro potere. E se volete, la dinamica che prima vedeva i potentati locali contro le gang, oggi è all'opposto, vale a dire che sono le gang locali che hanno molto spesso l'ultima parola sulla vita politica e economica del paese.
Ci aiuti a capire questa alleanza, questa coalizione fra gang criminali? Perché è una cosa abbastanza inusuale, no? Nella storia, nelle storie della criminalità organizzata nel mondo, è raro che tutti i gruppi o la stragrande maggioranza dei gruppi di un paese si mettano assieme per di fatto ribaltare il governo, no?
Ed è questo che ha sorpreso il governo haitiano e che ha sorpreso chi lo sosteneva e lo sostiene parzialmente tuttora da fuori, quindi la comunità internazionale, l'ONU, gli Stati Uniti e i paesi della zona caraibica. C'è da dire anche che non è la prima volta che ad Haiti questa coalizione emerge. Già nel 2023 avevano provato, sempre con lo stesso nome, di Vivansant, sempre gli stessi protagonisti, avevano essenzialmente deciso una tregua fra di loro piuttosto che un'alleanza, ancora una volta per attaccare il governo e per attaccare le infrastrutture chiave. All'epoca non era durata molto, era durata essenzialmente lo spazio di qualche giorno e dopo avevano ricominciato a scontrarsi fra di loro. E non è assolutamente da escludere che anche la coalizione attuale a breve salti per aria. Però è vero, questo ha sorpreso e lascia presupporre che ci fossero anche dei piani che si facevano da molto tempo, perché hanno agito in un modo così efficace, così strategico e così rapido che ha preso un pochino tutti di sorpresa. La cosa che incuriosisce me, ma molti altri analisti, è il fatto che finora ci sia un unico portavoce, che è questo famoso Jimmy Cherizier alias Barbecue, e che gli altri principali leader delle gang siano un pochino, come dire, un po' in ombra in questo momento. Ed è particolarmente sorprendente perché i capi delle gang ad Haiti sono dei personaggi pubblici. Amano comparire in televisione, amano comparire su YouTube. Il capo della seconda coalizione, di cui vi parlavo prima, la GPEP, che si chiama ISO, ha addirittura ricevuto un premio di YouTube qualche mese fa perché aveva raggiunto i 100.000 follower. È un rapper che ama comparire con dei Kalashnikov, circondato da delle donne in bikini, nella sua piscina. Quindi questo sorprende particolarmente. Si parla comunque di chef, di capi di gang giovani, molto narcisisti anche. Quindi sorprende il fatto che per ora riescano ad allinearsi dietro a un solo capo che parla per tutti, ed è per questo che credo che non potrà durare molto a lungo questa coalizione, ma per il momento sta tenendo e se il rapporto di forza resta così sarà molto difficile ribaltare la situazione.
Ci racconti un attimo chi è questo Jimmy Cherizier alias Barbecue e perché viene chiamato Barbecue?
Allora, cominciamo dal perché viene chiamato Barbecue. Penso che cominciate a capire perché si chiami Barbecue, ma lui lo ha negato a più riprese, ma i suoi, diciamo, seguaci hanno cominciato a chiamarlo Barbecue perché a quanto pare aveva l'usanza di bruciare i suoi nemici. Lui ha sempre cercato di negarlo, ma conoscendo il modus operandi delle gang e del personaggio in questione non sarebbe sorprendente. E lui è un ex poliziotto. Lui ha lavorato per, mi sembra, più di dieci anni per la polizia nazionale e molti dei membri delle gang sono degli ex poliziotti, questa è una cosa interessante. E lui è uscito dalla polizia nei primi anni 2000 ed ha cominciato a fare delle attività criminali, ok, la sua piccola gang. E mano a mano lui opera soprattutto, vi ripeto, nella città bassa, nella zona del mare, in quelli che sono tuttora i quartieri più poveri, con meno presenza della polizia, ma che sono anche quelli più vicini ad alcune infrastrutture chiave. Quindi aveva cominciato comunque a crearsi una base di supporto in una zona che comunque molto interessante da un punto di vista economico, politico, e che può rappresentare anche un bacino elettorale non indifferente, perché c'è comunque una densità abitativa che mi permetto di definire al di là della dignità umana, ma che può rappresentare comunque un ottimo bacino elettorale per qualsivoglia politico. E lui ha continuato a prosperare, a proliferare, fino alla situazione attuale. Abbiamo la tendenza a considerare Barbecue come il capo gang più forte, più influente. Forse la sua sovraesposizione mediatica ci può un pochino portare fuori strada. È sicuramente uno dei protagonisti principali, ma probabilmente non è da considerare come veramente il principale capo delle gang. Menzionavo prima Iso, ci sono altri personaggi che sono un po' in delle zone grigie fra gang, partiti politici. Quindi attenzione anche a non pensare che le gang siano questo monolite con un capo supremo alla loro testa, perché andremo fuori strada.
Torniamo a parlare del lato governativo, diciamo così. E vorrei parlare un attimo di Ariel Henry, il primo ministro, come dicevi tu, anche presidente ad interim. E vorrei parlare proprio di questo, cioè di come Henry è salito al potere. Henry sale al potere nel 2021 dopo che il suo predecessore, o meglio, quello che era il presidente di Haiti in quel momento, cioè Jovenel Moïse, viene ucciso da un commando. Il 7 luglio del 2021 un commando di uomini armati entra nella residenza di Moïse di notte mentre stava dormendo con sua moglie, lo uccide in presenza della moglie. E diciamo che quello è l'inizio della crisi attuale di Haiti, no? Ci puoi raccontare un attimo come andò?
Noi tutti abbiamo bisogno di una data per far cominciare la crisi attuale, che ci serve questa coordinata per cominciare a contare. E possiamo prendere il 2021, essenzialmente, potremmo cominciare anche da prima volendo, ma effettivamente, semplifichiamo un po', partiamo dall'assassinio del presidente Moïse. E magari qualche cenno sulla struttura costituzionale haitiana, per capire la differenza tra primo ministro e presidente. Non siamo lontani dalla struttura francese, vale a dire il presidente è chi ha veramente il potere, come Macron, per esempio, attualmente in Francia, e il primo ministro è una seconda figura molto importante, ma che non è a livello del presidente. Qualche giorno prima di morire, di essere assassinato, Jovenel Moïse aveva nominato un nuovo primo ministro e, sorpresa delle sorprese, questo nuovo primo ministro era Ariel Henry. E non è stato neanche il tempo di finalizzare questa nomina. Ariel Henry non è mai diventato primo ministro ufficialmente di Haiti. E nel frattempo Jovenel Moïse è stato, come tu dicevi, ucciso in modo particolarmente brutale a casa sua, nelle alture di Haiti, con un commando pare colombiano. Qui mi devo utilizzare molti condizionali perché gli elementi sull'assassinio dell'ex presidente sono molto complessi, ci sono varie teorie, ci sono anche delle sentenze che vanno in direzioni opposte, quindi è molto complicato, ma quello che si sa è che sì, un commando è entrato nella residenza del presidente e lo ha ammazzato nel suo letto, nel quale dormiva con sua moglie che è rimasta ferita. Giusto un elemento per spiegarvi a che punto è complessa la situazione: in una delle ultime sentenze la moglie è accusata di essere complice del commando, quindi nonostante fosse a letto con l'ex marito, il marito defunto, e nonostante è stata ferita anche lei, in una delle ultime sentenze è considerata complice. Per quello non voglio approfondire più di tanto, perché sennò non ne usciamo più. E quindi, in seguito all'assassinio del presidente, c'è stato questo vuoto di potere e la comunità internazionale, in modo abbastanza maldestro e molto mal percepito dall'opinione pubblica locale, con un tweet essenzialmente ha sostenuto Ariel Henry allo stesso tempo come primo ministro ad interim, perché non era stato ancora ufficialmente designato, ma anche come presidente in mancanza del presidente. Quindi Ariel Henry ha accumulato due cariche per nessuna delle quali era stato né eletto né ufficialmente designato. Perché dico in modo abbastanza maldestro? Perché Haiti, per chi conosce un pochino la storia del paese, è un paese che è stato caratterizzato per due secoli essenzialmente da interventi stranieri, da ingerenze straniere, da forze multinazionali. Non ultima negli anni 2000 la MINUSTAH, che era una forza di peacekeeping dell'ONU. E quindi nella comunità haitiana, nell'opinione pubblica locale, c'è sempre questa sensazione che le decisioni sono prese altrove, che non sono gli haitiani che decidono, ma sono i ricchi, sono i bianchi, sono gli americani, sono gli altri. E nel momento in cui sono effettivamente gli altri che decidono con un tweet il tuo leader, non fai che rinforzare questo sentimento dell'opinione pubblica. Quindi dal primo momento in cui Henry è arrivato al potere, è stato percepito, nel migliore dei casi, come illegittimo, perché non eletto, perché non ufficialmente nominato. E nel peggiore dei casi addirittura come un usurpatore, che qualcuno lo ritiene addirittura mandante o complice dell'assassinio del presidente. Non ci sono dati, non ci sono prove, ma è questo quello che emerge nell'opinione pubblica haitiana ed è per questo che anche le gang hanno avuto vita facile fino a quando hanno detto che l'obiettivo era far cadere il primo ministro, perché è ed era una figura politica che aveva un livello di apprezzamento da parte dell'opinione pubblica che era prossimo a zero. Era veramente considerato, ripeto, illegittimo e ha sempre cercato di ritardare, a torto o ragione, io non sto facendo analisi di valore, ma vi riporto l'opinione pubblica haitiana, lui ha sempre ritardato le elezioni e dicendo che la situazione di sicurezza non le permetteva e quindi continuava a rinforzare nella sua opinione pubblica prima di tutto il fatto che fosse una marionetta della comunità internazionale e secondo che cercasse delle scuse, per quanto alcune di esse fossero anche legittime, per restare al potere essenzialmente, per non organizzare le elezioni. E quindi prima di ridarti la parola, un altro elemento che dovremmo mettere sul tavolo per capire perché è stato proprio in questo momento che le gang hanno fatto questa operazione. Sì, certo, perché il primo ministro, il presidente ad interim, era all'estero, ma anche perché poco prima di partire aveva annunciato sì le elezioni, ma le aveva annunciate per agosto 2025. E vale a dire che lui sarebbe rimasto al potere almeno fino a gennaio 2026, quindi essenzialmente per altri due anni.
Sì, peraltro le indagini sull'omicidio del presidente Moïse sono, insomma, leggere di queste indagini è abbastanza pazzesco, no? Appunto un po' ce l'hai accennato anche tu, di recente è stata implicata la moglie, cioè l'ex First Lady, è stato implicato Henry, è stato implicato un altro ex primo ministro, se non ricordo male, insomma. Il problema è che la situazione ad Haiti è così compromessa sia a livello politico sia a livello di società che è praticamente, e questo ce lo dicevi anche tu, impossibile capire se queste accuse siano circostanziate, se siano motivate politicamente, se sia un procuratore. Insomma, è tutto molto complicato, no? Facciamo un veloce fast forward, nel senso che abbiamo raccontato la rivolta delle gang, abbiamo raccontato come in risposta a questo tentativo da parte di Henry di portare poliziotti dal Kenya ad Haiti le gang si siano rivoltate. Seguono, una decina di giorni di scontri molto violenti, di episodi sanguinosi. E poi il 12 marzo Henry ha annunciato le sue dimissioni. Questa decisione peraltro è stata sostenuta dagli Stati Uniti, dai paesi caraibici, insomma, da quella che tu definivi la comunità internazionale. Anzitutto ti chiedo, è una vittoria delle gang? E peraltro è una vittoria, se lo è, sostenuta dalla comunità internazionale. A me ha fatto molta impressione questa cosa, per cui Henry ha fatto quello che chiedevano le gang e la comunità internazionale ha applaudito.
Sì, sono d'accordo con te. È vero che se noi abbiamo una visione che si focalizza solo sugli ultimi avvenimenti, si ha l'impressione che il presidente ad interim non è nel paese, le gang fanno un'operazione, un atto di forza dicendo noi mettiamo delle condizioni, la prima delle quali è far saltare Ariane Henry, e nel giro di qualche giorno le loro condizioni vengono accolte dagli Stati Uniti, dalla CARICOM, che è questo organo regionale dei Caraibi, ed effettivamente il presidente ad interim nel giro di dieci giorni ha detto io accetto di dare le dimissioni nel momento in cui il consiglio di transizione sarà creato. Quindi anche nelle sue parole ha usato l'avverbio immediatement per far capire proprio ok, ci sono solo dei tempi tecnici, ma sono pronto a fare un passo indietro. Nel frattempo lui sembra ancora a Porto Rico, in una località segreta. Questo meeting è stato della CARICOM, è stato fatto in Giamaica, lui non era nemmeno presente, ha fatto giusto un messaggio video di qualche minuto alla popolazione. È certo che non può essere non considerata come una vittoria delle gang, o se non altro un'ennesima testimonianza del peso politico delle gang. Il problema è che, come dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, le gang dicevano: noi stiamo facendo questa operazione per far cadere Ariel Henry. In realtà questa è una foglia di fico, perché il vero obiettivo è la forza internazionale. Quindi sì, ok, facciamo cadere Ariel Henry, che è colui che è andato in Kenya per firmare l'accordo bilaterale, che sarebbe la marionetta degli americani e dell'ONU, eccetera, eccetera. Ma nella transizione che si è messa in piedi a partire dal 12 marzo, sì, certo, Ariel Henry non è previsto, ma la forza internazionale rimane la priorità numero uno. Quindi le gang hanno vinto? Di sicuro non hanno perso, ma è come se fosse il primo tempo in un certo senso, perché il vero scontro, la vera sfida si farà nel medio termine, nel lungo termine, con l'arrivo o meno di questa forza internazionale. Se noi prendiamo, vi parlavo prima di questo consiglio di transizione, la situazione attuale prevede, almeno su carta, la formazione di un consiglio di transizione con 7 membri, che dovrebbero venire da vari partiti politici e dalla società civile, i quali dovrebbero, la deadline ancora una volta su carta è molto breve, nel giro di qualche giorno, nominare un primo ministro ad interim che dovrebbe a sua volta organizzare delle elezioni non più tardi fra 18 mesi, diciamo. Il problema è che una delle condizioni chiave per poter sedere in questo consiglio di transizione, ce ne sono 3 essenzialmente, che sono state imposte dalla CARICOM e dagli altri attori internazionali. Uno, non avere delle condanne, che può sembrare evidente, ma questo fa già fuori dal tavolo alcuni ex ribelli o alcuni gangster che hanno subito delle condanne ad Haiti o negli Stati Uniti o in altri paesi. Secondo, bisogna impegnarsi, se si siede in questo consiglio di transizione, non ci si potrà poi candidare tra 18 mesi. E questo a sua volta fa fuori alcuni attori chiave che mirano alla presidenza quando ci saranno le prossime elezioni. E terzo, chiunque sieda in questo consiglio di transizione accetta la risoluzione dell'ONU di ottobre 2023, che è quella che autorizza la forza internazionale. Quindi per quello dico che sì, le gang hanno avuto una piccola vittoria, ma l'obiettivo ultimo di chi sta tessendo le fila di questo intero affare rimane sempre lo stesso, e per il momento si avanza ancora in quella direzione. Quindi si aspetta l'arrivo del Kenya e degli altri paesi che parteciperanno a questa forza e a una transizione che si vuole democratica nell'arco di 18 mesi.
Ma questa forza internazionale, se e quando arriverà, può davvero essere decisiva o può davvero dare un contributo importante a ripristinare la sicurezza, o almeno una parte di sicurezza ad Haiti? Nel senso, Haiti è un paese che ha all'incirca 11 milioni di persone. 1000 poliziotti su 11 milioni di persone sono un buon numero, ma non sono tantissimi, soprattutto quando si tratta di contrastare gang armate, no?
Tocchi un punto che è assolutamente centrale. 1000 poliziotti non servono a molto in un paese che è così grande, ma soprattutto nella capitale, che conta, non ci sono censimenti recenti, ma siamo all'incirca intorno ai 2 milioni di abitanti probabilmente, e con 1000 poliziotti si fa poco. Poi tra l'altro di questi 1000 ci saranno sicuramente anche del personale amministrativo, ci saranno dei consiglieri, ci saranno dei burocrati, quindi non penso si parli di 1000 poliziotti operativi. C'è da dire che alcuni altri paesi, è una coalizione molto variegata, molto particolare, ne fa parte il Kenya, ovviamente in quanto leader, c'è il Benin, c'è la Giamaica, forse ci sarà El Salvador, altri paesi africani stanno pensando di inviare qualche centinaio, quindi diciamo che se questa forza riuscisse a dispiegarsi appieno si potrebbe arrivare anche a 4, 5, 6 mila poliziotti, che non sarebbe comunque sufficiente, immagino, perché potrebbero sicuramente contribuire a mettere in sicurezza le infrastrutture chiave, aeroporto, porto, edifici governativi, eccetera, ma il problema è che bisogna riprendere il controllo dei quartieri che sono infestati dalle gang, e sono dei quartieri che sono praticamente imprendibili se non si accettano delle perdite umane importanti. Considerate un territorio con delle bidonville essenzialmente, siamo molto simili alle favelas brasiliane, in cui intervenire è un incubo operativo, possono spuntare fuori persone armate ad ogni stradina, ad ogni finestra. La forza intenzionale ovviamente non conoscerebbe bene quanto le gang, i quartieri. Quindi, per tornare alla tua domanda, tocchi un punto che è centrale. L'arrivo di una forza servirebbe a mettere, diciamo, un tappo temporaneo sulla situazione, ma a lungo termine nessuno degli analisti è ottimista e nessuno può comprendere come un contingente così piccolo e così variegato, peraltro, possa avere un impatto duraturo su un territorio così vasto.
Ho sentito peraltro di recente un'intervista a una analista del Crisis Group, che è un centro studi statunitense, che diceva che ovviamente c'è bisogno di un'operazione appunto di sicurezza, di repressione delle gang, ma che però questa azione di repressione deve in qualche modo essere accompagnata a un'azione di trattativa, nel senso che le gang ormai controllano Haiti. Ed è impossibile pensare che non siano un interlocutore, per quanto un interlocutore non gradito, ma un qualche tipo di trattativa ci deve essere, una cosa che ti torna, una cosa con cui concordi.
Questo è un fenomeno che è comune anche ad altri contesti in cui ci sono delle gang o in cui comunque ci sono dei gruppi armati che fanno il bello e il cattivo tempo. Penso alla Colombia, ad esempio, che è uno degli esempi più recenti, ma anche alcuni paesi africani, penso alla Guinea di 15 anni fa. E la prima risposta di petto, di pancia, che si potrebbe avere è: no, questi gruppi vanno esclusi dalla vita politica, vanno messi tutti o quasi in prigione, ci vogliono delle condanne esemplari, bisogna in un certo senso ripulire la società e il contesto politico da questi elementi perturbatori. Solo che questo non funziona. Non si può pensare a una transizione senza includere, almeno in parte, queste gang. Sarà un equilibrio praticamente quasi impossibile a trovare, quello fra assicurare la giustizia e risolvere questa impunità che dura da anni e quindi condannare chi ha commesso dei crimini abbastanza atroci, se posso permettermi. Ma allo stesso tempo bisognerà trovare anche un modo di integrarli in una nuova vita politica, anche perché molto semplicemente se fra 18 mesi, immaginiamo in questo scenario un po' ottimista, si andasse a elezioni, se queste gang non avessero una piattaforma politica sulla quale potessero appoggiarsi, cosa le impedirebbe di continuare a bloccare la vita politica? Bisognerà trovare un equilibrio che sarà probabilmente la cosa più complicata, perché mettere in sicurezza a breve termine penso che sia qualcosa che in un qualche modo si possa riuscire a fare. Bisognerà espandere questa forza di sicurezza, bisognerà probabilmente smettere di mentirsi, non chiamarla più forza di polizia perché è più facile vendere alle opinioni pubbliche, ma chiamarla col suo nome, vale a dire una forza militare, e magari metterci anche la bandiera giusta, perché il Kenya è un portabandiera per qualcun altro che in questo momento non lo può fare. Penso a Biden, che ha le elezioni a novembre, penso a Trudeau in Canada, che ha detto che lui in questo momento non può mandare dei canadesi a morire ad Haiti. Però essenzialmente diciamo che se questi sotterfugi narrativi venissero cambiati, a breve termine una soluzione alla crisi si potrebbe trovare. Il grande problema sarà, e questo lo vediamo ad Haiti da sempre, credo, è trovare appunto un equilibrio che possa integrare tutte le fasce della società, incluse le gang.
Senti, prima giustamente dicevi che non possiamo dare una data di inizio alla crisi di Haiti. Non lo è il 2021, non lo è il 2010, perché effettivamente Haiti è un paese che, come dire, di fatto è quasi sempre in uno stato di crisi. Io faccio il giornalista da un po' di tempo ormai, poi non sono un esperto di quell'area, per cui non è che legga in maniera sistematica tutto quello che arriva da lì, però quello che mi arriva, insomma, un po' di cose le leggo, e stavo pensando mentre parlavi prima che io penso di non aver mai letto una buona notizia su Haiti. Penso al terremoto del 2010 in cui sono morte più di 200.000 persone, penso a quello più recente nel 2021 in cui comunque sono morte migliaia di persone. Penso appunto a tutti i casi che hanno riguardato le gang, i comando militari in questi ultimi anni. Ti faccio una domanda un po' ampia, un po' complicata. Dimmi tu cosa ne pensi però. Che paese è Haiti?
Wow, domanda semplice, Eugenio. Ma dicevi una cosa forse un po' dura, ma anche molto giusta secondo me. Dicevi: non ho mai sentito una buona notizia su Haiti. È vero che quando si sente parlare di Haiti si sente sempre parlare di violenza, si sente parlare di terremoti, si sente parlare magari di qualche elemento di folklore, di costume, il voodoo, la musica, queste cose, ma non si è mai sentito parlare effettivamente di una grande, diciamo, notizia positiva riguardo a questo paese. Forse ce n'è solo una, ed è quella di cui ogni haitiano è incredibilmente fiero, che è l'indipendenza. Mi fai una domanda complessa, io parto da molto distante. Ma per trovare un elemento positivo bisogna ritornare veramente al 1803-1804, quando Haiti diventa la prima repubblica nera della storia e sconfiggono Napoleone. Cioè, Haiti manda via dal paese Napoleone, manda via le forze dell'armata napoleonica che nello stesso momento in Europa stavano facendo quello che volevano. E questo è cosa di incredibile, che sancisce la nascita di Haiti in un modo leggendario. E questo probabilmente è stato l'origine di qualcosa di straordinario. Dicevo prima, la prima repubblica nera della storia, l'abolizione della schiavitù, la nascita dell'impero haitiano qualche decennio dopo, eccetera. Ma è stato anche, forse, l'inizio anche di un cortocircuito, perché nel momento in cui Haiti diventa indipendente, ha solo nemici. È isolata dal mondo, nessuno può accettarlo. Gli Stati Uniti a fianco avevano ancora la schiavitù, non potevano certo riconoscere un paese nero abolizionista come indipendente, la Francia men che meno non poteva accettare di aver perso contro degli haitiani. Immaginiamoci nell'Ottocento perdere una guerra, una battaglia contro una repubblica di schiavi. Questo era percepito a Haiti nell'Ottocento. Quindi immaginatevi anche nell'opinione pubblica francese quale smacco. Quindi questo ha garantito in un certo senso ad Haiti dei problemi fin dalla sua nascita, isolata. Aperta ai commerci. I francesi hanno riprovato 20 anni dopo a riprenderla e da lì è cominciato un altro dei problemi di Haiti, vale a dire quello che loro chiamano il doppio debito, la double debt. Essenzialmente i francesi hanno minacciato di riprendere l'isola e alla fine hanno deciso di non riprenderla, mettendosi d'accordo con i leader haitiani di farsi pagare un indennizzo per l'indipendenza. E gli haitiani hanno finito di pagare questo debito nel 1947, ci hanno messo 150 anni quasi. E gli haitiani menzionano spesso questo come un peso che hanno avuto fin dall'inizio nel loro sviluppo. Questo basta a giustificare il fatto che effettivamente non ci sono buone notizie? Probabilmente no. Allora magari possiamo cercare altrove degli altri elementi per capire perché non ci sono buone notizie. Possiamo guardare i disastri naturali. Haiti, come lo sapete, è esposta a dei terremoti tremendi. Nel 2010 sono morte 300.000 persone nel terremoto di Port-au-Prince, ma ci sono inondazioni, uragani, piccoli tsunami anche essenzialmente ogni anno. Ma non potremmo neanche fermarci lì, perché allora perché la parte est dell'isola ha potuto svilupparsi, allora che quella ovest non ha potuto farlo, eppure le catastrofi naturali sono le stesse, eppure l'esposizione ai terremoti è la stessa. Tutto questo per dirti che la tua domanda, io non ho una risposta, Eugenio. Ho tanti fattori, ho tanti elementi che vanno da quelli storici, l'indipendenza, culturali, razziali anche, che vanno presi in conto per la storia di Haiti. Soprattutto nel senso di quale smacco, dicevo prima, è stato la nascita di Haiti per tutto quello che è l'Occidente, tutto quello che era l'emisfero bianco. Erano gli stessi momenti in cui si parlava del fardello dell'uomo bianco in Africa, cioè era quello. La forma mentis, diciamo, dell'Occidente all'epoca, e in parallelo nasce una Repubblica Nera. Si potrebbe parlare degli ultimi sviluppi, delle ingerenze degli Stati Uniti, parte della Francia, del peso delle Nazioni Unite in questo paese, ma sono tutte risposte parziali, quindi una sola risposta io non te la so dare, purtroppo.
Mi ricollego a una delle cose che hai appena detto che riguarda la parte destra dell'isola, la Repubblica Dominicana. Dicevamo appunto che Haiti occupa poco meno di metà dell'isola di Hispaniola. L'altra metà è occupata dalla Repubblica Dominicana. E questi due paesi sono come il sole e la luna. Prendo soltanto dei dati economici, il PIL pro capite di Haiti è di 1.800 dollari. Il PIL pro capite della Repubblica Dominicana è di 8.400 dollari. Quindi, diciamo, faccio un conto rapido a spanne, 5-6 volte di più. Per dare un termine di paragone, il PIL pro capite dell'Italia è di 35.000 dollari, per cui la Repubblica Dominicana non è nemmeno un paese ricco, però è un paese molto più ricco di Haiti e soprattutto è un paese sicuro. A Santo Domingo le persone vanno in vacanza, a Port-au-Prince le gang dominano il territorio. Probabilmente la differenza fra questi due paesi, fra il sole e la luna, ce l'hai già spiegata un po' con questo breve excursus storico che hai fatto, però ti chiedo Come la vivono gli haitiani?
Molto male. Molto male perché la differenza è talmente evidente. Chiunque sia stato, penso che in pochi degli ascoltatori siano stati da questa parte dell'isola, ma chi sia stato dall'altra parte, vale a dire in Repubblica Dominicana, ha trovato un paese che è effettivamente relativamente moderno, sviluppato, con delle infrastrutture turistiche o stradali o l'aeroporto stesso, che sono assolutamente corrette, anzi, direi anche di ottimo livello. E da quest'altra parte non c'è nulla di comparabile. E una cosa che ripeto spesso a chi mi chiede, a amici, familiari, colleghi, è il volo che devo fare per andare da Port-au-Prince a Santo Domingo è un volo che dura 35-40 minuti con dei piccoli aerei locali, ma penso che non esista nessun altro tragitto al mondo in cui la differenza fra il punto di partenza e il punto di arrivo sia così evidente. Ma lo si vede addirittura quando si passa il confine, cioè a livello del confine proprio, dall'aereo, si vede la differenza di vegetazione. Se voi andate su Google Maps o su qualsiasi altro strumento di ricerca su internet e cercate delle foto del confine, vedrete che dalla parte haitiana essenzialmente non c'è vegetazione, perché tutto è stato utilizzato per costruzioni, anche per avere del carbone, per farsi molto semplicemente da mangiare. La gente deve tirare giù gli alberi per fare carbone per mangiare. Mentre a destra ci sono delle foreste rigogliose, cioè l'immagine che noi abbiamo dei tropici, delle foreste con dei manghi, dei cocchi, delle banane, delle piantagioni di canne da zucchero. Quindi questo si vede anche dall'alto. E vi lascio immaginare quando poi si arriva a Santo Domingo, arrivando da Haiti, c'è un aeroporto internazionale, e non si ha paura di avere delle gang. Uno prende un taxi e va in vacanza, effettivamente uno prende il taxi e va in spiaggia, alla Romana, a Baia Ibe, a Punta Cana, eccetera. E penso che la domanda che mi vuoi porre tu adesso è: come mai? E io devo ricominciare a risponderti come ti ho risposto sulla domanda precedente, perché questa è la domanda che mi hanno posto tutti, credo, perché è talmente evidente, dici, ma come? L'isola è così piccola, come ci può essere una differenza così smaccata? E anche lì gli elementi sono moltissimi, e non voglio ripetere di nuovo troppi elementi sulla storia, diciamo, della colonizzazione, ma forse diciamo che la Repubblica Dominicana ha avuto anche una partenza un pochino più leggera, diciamo più soft, e una storia di decolonizzazione e di dipendenza un pochino più semplice, che non l'ha esclusa per dei decenni dai circuiti commerciali ed economici globali. Però nota a margine, che comincia già a far derapare il mio discorso. Ma allora, perché Haiti ha conquistato due volte la Repubblica Dominicana nell'Ottocento? Cioè Haiti ha invaso due volte la parte est. A Santo Domingo c'è un monumento ai padri della patria, ed i cattivi sono gli haitiani, non gli spagnoli. Quindi questo farebbe già saltare in aria il mio primo elemento, vale a dire, è la storia della colonizzazione, sì, ma allora perché gli haitiani erano più potenti di loro nell'Ottocento? Tu citavi ad esempio il PIL pro capite, è vero, oggi c'è uno scarto che è quasi di 5-6 volte, ma se andate indietro agli anni 80 o 90, le cifre sono circa le stesse. Quindi lo sviluppo e lo scarto fra i due paesi da un punto di vista economico si potrebbe tracciare a un'epoca molto più recente. E quindi come mai sia stato questo scarto nell'epoca più recente? Beh, anche lì ci sono vari fattori che possiamo prendere in conto. Forse entrambi i paesi hanno avuto nel dopoguerra delle dittature tremende. Ad Haiti c'erano i Duvalier, una delle dittature più bizzarre. Andate a guardare alcune immagini, alcuni discorsi, perché veramente molto particolare come dittatura, con degli aspetti di voodooismo politico che sono incredibili. E ad est c'erano i Trujillo, non penso si pronunci così, in spagnolo non lo parlo, ma ci siamo capiti. Ed entrambe escono da queste dittature feroci, ma la Repubblica Dominicana esce con una sorta di democratizzazione graduale, mentre Haiti sì, ci sono dei regimi democratici che si installano dopo la dittatura, ma sono spesso o, diciamo, suggeriti dall'estero o fatti cadere con dei colpi di Stato. Penso ad Aristide, penso a Jovenel Moïse, che è l'ultimo presidente che si è fatto assassinare nel 2016, mentre c'è una certa stabilità politica nella parte est del paese. E uno degli ultimi elementi, che forse è quello più evidente, ma non posso credere che sia solo questo, e la Repubblica Dominicana ha fatto una scelta di politica economica molto chiara. Hanno investito nel turismo in maniera netta e imposta dall'alto. La maggior parte degli investimenti che si fanno nell'altra parte dell'isola sono in infrastrutture, strade, hotel, aeroporti e in formazione. Il personale che lavora nell'hotelleria, nei ristoranti, in Repubblica Dominicana, ha un livello di formazione che a tratti è meglio di quello dei paesi occidentali. E quindi focalizzandosi in quest'area hanno forse trovato una via allo sviluppo che Haiti non ha ancora trovato.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@ilpost.it. Vi ricordo di attivare le notifiche e se questo podcast vi è piaciuto, di diffonderlo sui social e consigliarlo alle persone a cui pensate potrebbe interessare. E adesso, Fabrizio Barbon Di Marco, ti chiedo tre consigli. Libri, film, podcast, serie TV, musica, che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
Allora, Eugenio, a livello di film e serie TV, confesso che forse esiste qualcosa, ma io non ne sono al corrente. Ti posso dare due libri e una piccola chicca musicale. Allora, per i libri non so se esistano versioni italiane, vi do i titoli nella lingua originale. C'è un libro in inglese del 2012 scritto da Laurent Dubois, che si chiama Haiti, The Aftershocks of History. Haiti, possiamo tradurlo Haiti, le conseguenze o gli impatti della storia. E essenzialmente traccia la storia haitiana dall'indipendenza, anzi da qualche anno prima, fino al terremoto del 2010. Molto ben fatto, molto approfondito, veramente ve lo consiglio, specie per la parte dell'Ottocento, vi direi, per la parte di decolonizzazione e di rapporto fra Haiti, la Francia, gli Stati Uniti e la Repubblica Dominicana. Secondo libro, che è più di folklore, ma facciamo un podcast su Haiti, quindi non possiamo non parlare del voodoo, l'autore è Alfred Metraux e si chiama Il voodoo haitiano, Le voodoo haïtien. Vi devo magari fare una piccola premessa, sono centinaia di pagine, scritte negli anni 50, con anche delle rappresentazioni grafiche delle divinità voodoo. Magari non dovete leggerlo tutto, però vi leggete qualche decina di pagina e riuscite ad avere un'idea di questo mondo voodoo, che immagino per chi non conosca Haiti sia qualcosa di misterioso o addirittura pauroso, che richiama l'horror. In realtà è qualcosa di molto più complesso e molto più interessante. E l'ultima cosa, vi dicevo, una piccola chicca musicale. Haiti ha avuto un presidente dal 2011 fino all'elezione di Jovenel Moïse, che si chiamava Michel Martelly. Michel Martelly andava sotto il nome di Sweet Mickey, che faceva il rapper a Miami, e sembra che sia così che abbia conosciuto Bill Clinton e che sia entrato nelle grazie della famiglia Clinton. Quindi andatevi ad ascoltare, ha una discografia infinita, decine e decine di dischi, ascoltatevi Sweet Mickey.
Fabrizio Barbon Di Marco, grazie.
Grazie Eugenio, alla prossima.